Va ora in onda Vivere la vita di tutti i giorni. Conduce in studio Gianni Andreoli.
Una buona giornata a tutti e benvenuti negli studi di Radio Blu e Tu, anche oggi con Vivere la vita di tutti i giorni. In regia abbiamo Jacopo Munerati e ai microfoni io, Gianni Andreoli. Oggi una ulteriore puntata per parlare e per darvi consigli su tutto quello che succede nel nostro territorio. In particolare oggi parleremo di discipline orientali, esattamente lo shiatsu. Oggi con noi in studio abbiamo chiamato uno specialista della materia che si è diplomato alla scuola di shiatsu frequenza specifica di Boara Pisani con un corso triennale e che oggi effettua terapia shiatsu su pazienti e soprattutto si sta perfezionando anche in altre discipline orientali di cui un po' ci parlerà. Vorrei dare un benvenuto a Enrico Ghetti. Ciao Enrico.
Ciao, grazie della presentazione così, così pompata che mi tira su di morale in una giornata così uggiosa.
Va bene, dai, siamo nel paese della nebbia e della pioggia, cerchiamo di
zanzare.
Cerchiamo di far uscire il sole anche oggi. Grazie a te Enrico per aver accettato il nostro invito ed essere venuti qui in studio a raccontarci un pochino di quelle che sono le discipline che oggi tu porti avanti. E vorrei iniziare insomma questa trasmissione con una domanda un po' comune. Vorrei che tu ci parlasti un pochino dello shiatsu, un pochino di te, delle tue passioni, di come hai scoperto lo shiatsu e come ti sei appassionato anche a questa disciplina ma e a tutto quello che insomma in qualche maniera la circonda.
Sì, allora l'incontro con lo shiatsu è stato una pura casualità nella mia vita. Io nasco dal punto di vista delle passioni viscerali come musicista e ho suonato per tantissimi anni la chitarra in vari gruppi eccetera e lo shiatsu è arrivato casualmente nel 2014 in una domenica in cui mi ha incuriosito un annuncio che presentavano questo corso di massaggio. Per me era un puro massaggio, come potresti leggere massaggio che ti possa ricordare qualcosa che riguarda il mondo estetico più che un'altra tipologia di mondo, no? E sono andato casualmente a Rovigo, c'era questa presentazione, una domenica pomeriggio, era di settembre, sono andato a questa presentazione e sono rimasto veramente colpito, affascinato, perché sono entrato in un'atmosfera e in una mi sono già trovato avvolto in un mondo che mi sono reso conto subito che non era semplicemente una pratica che comportasse l'utilizzo delle mani per decontratturare o quant'altro, ma era un mondo che apriva visioni molto più ampie anche dal punto di vista, se vogliamo, spirituale, quello che poi viene definito olistico, mondo olistico, no? Quindi prende dentro tutto quello che è anche l'aspetto interiore emozionale nostro. E quindi questa apertura e questo concetto mi ha molto affascinato, tanto che ho cominciato a fare questo corso, era la presentazione di questa scuola che ho frequentato poi per 3 anni e ho cominciato così un po' in sordina frequentando il primo incontro così dicendo ma magari mi concedo il primo incontro e poi invece ho preso il via e sono partito e mi sono appassionato molto 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 tanto che ha preso una parte importante del mio tempo libero, dei miei spazi vitali, nel senso che ho notato che è una cosa che fa bene agli altri, ma fa bene anche a me praticarla. Ed è stato anche un percorso di crescita interiore mio che mi ha portato ad avere delle consapevolezze di quali possono essere i miei limiti che mi sono dato negli anni e di quali possono essere le potenzialità che devo sviluppare lavorando su me stesso.
Pertanto inizialmente è stato uno studio sulla tua persona che hai applicato proprio come metodo insomma, per capire sicuramente quella che era la filosofia iniziale della disciplina che andavi a intraprendere, e poi arrivare invece alla parte invece più tosta, che è quella della sua applicabilità. Senti Enrico, torneremo dopo su un po' sulle tue passioni un attimo, che ho sentito parlare di musica, ma ne parleremo più tardi. Volevo chiederti invece una cosa un pochino più, diciamo, storica. Da dove deriva la filosofia dello shiatsu, per chi non lo sa?
Allora, lo shiatsu è una disciplina che, diciamo, si sviluppa con le teorie della medicina tradizionale cinese, quindi una cultura millenaria, e quindi parte come ideologia in Cina e poi trova il suo massimo sviluppo a inizi del 1900 e in Giappone, grazie particolarmente alla, diciamo, due scuole di pensiero che poi hanno creato i due filoni principali delle tipologie di shiatsu che vengono praticate, ed è la scuola di pensiero del maestro Namikoshi, che applica lo shiatsu in un certo modo, e poi del maestro Masunaga, che lo ha sviluppato anche con delle metodologie che hanno permesso la diffusione dello shiatsu nella cultura, nella civiltà occidentale, che è la filosofia di shiatsu che applico io e che ho imparato io.
Ho capito. Ci torneremo su dopo, adesso lanciamo una piccola e breve pausa per ritornare poi qui in studio con Enrico Ghetti, e intanto ci ascoltiamo Hotel California.
Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Eccoci qui in studio con Enrico Ghetti, esperto di Shiatsu. Enrico, ma quali sono gli obiettivi che ti prefissi applicando lo Shiatsu ai tuoi pazienti e alle persone che incontri, insomma, nella tua vita quotidiana, quando ti sottoponi, insomma, a creare la situazione di applicabilità di questa disciplina?
Sì, allora, generalmente le persone che si rivolgono a me o comunque a un operatore Shiatsu sono persone che magari sono incuriosite dalla disciplina, o magari ne sanno già qualcosa, oppure hanno un'apertura, diciamo, mentale verso determinate discipline olistiche, per cui hanno un approccio molto fiducioso rispetto a una persona che viene solo per curiosità, naturalmente. Le soddisfazioni che ho avuto nel tempo sono derivate dalle persone che magari sono affacciate allo Shiatsu per curiosità e magari anche con qualche riserva, e poi hanno notato strada facendo dei benefici e senza magari dovendo abbandonare magari dei medicinali che utilizzavano. Quindi la cosa bella e cosa interessante che ho scoperto io nei primi tempi in cui praticavo lo Shiatsu, e me ne rendo conto sempre più diventando esperto, praticandolo sempre più, che si possono veramente risolvere, io direi, l'80% delle problematiche del nostro modo di vivere occidentale grazie allo Shiatsu, e abbandonando tantissime medicine che siamo abituati a prendere. Ci basta un mal di testa, ci basta una nevralgia, ci basta un mal di schiena, che siamo purtroppo abituati a correre in farmacia a prendere un antidolorifico.
Oggi è di uso, sì. Appena si ha un malanno, un mal di testa, andiamo subito per curare. Invece non si capisce che la cura migliore è il nostro corpo e la nostra mente, perché noi abbiamo tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo disponibilità per guarirci da soli, ecco, anche se poi insomma alcuni mali purtroppo c'è bisogno dell'intervento della medicina.
Ecco, per quello diciamo che, tornando alla tua domanda di prima, il mio obiettivo è formare la persona nel percorso, non solo farla guarire, ma creare in lei la consapevolezza, e questa è una parola chiave nel trattamento shiatsu, la consapevolezza di quale sia il suo stato d'animo emozionale, piuttosto che qualcosa anche che può mangiare, che può disturbare, cioè tutto quello che si fa entrare nel corpo, quindi emozione o alimentazione, e deve essere corretto. Laddove c'è qualcosa di sbagliato, e questo si tramuta in problema, diciamo funzionalità sbagliata di qualche organo interno, che poi manifesta con dei dolori o con anche degli stati d'animo che possono arrivare anche alla depressione, eccetera, no?
Quindi... proprio su questo punto, Enrico, volevo chiederti, cioè, proprio perché lo shiatsu tratta, mi sembra di capire, moltissime patologie a cui siamo soggetti tutti quanti, dalla depressione allo stress, alla nervosi, ai dolori muscolari, ai dolori ai nervi, al mal di testa e a tantissime altre cose. E leggendomi alcuni, diciamo, reportage che riguardano questa disciplina, vedevo che ci sono più tipologie, diverse tipologie di shiatsu, e volevo capire, nella sua vastità, questa disciplina, magari se ci dai qualche cenno su quante tipologie ne possono esistere e per che cosa si differenziano, cioè, e a quale tu ti ispiri in sostanza.
Ok, allora le metodologie, diciamo i filoni principali dello shiatsu, sono quelli che citavo prima dei due maestri, cioè dapprima il maestro Namikoshi, che ha applicato e sviluppato lo shiatsu basandosi principalmente sull'agopuntura, cioè sulle tecniche che riguardano l'agopuntura, e quindi andare a applicare delle digitopressioni su particolari punti del corpo, che sono punti di sblocco, punti chiave per andare a portare beneficio rispetto a determinati organi che possono avere degli scompensi. E mentre l'altro filone è il filone del maestro Masunaga, che era tra l'altro un allievo di Namikoshi e l'ha poi sviluppato, nel senso di sviluppo dello shiatsu non solo in punti ben precisi come potrebbe fare il metodo appunto Namikoshi oppure l'agopuntura, ma vedere lo shiatsu nella totalità del corpo, nel senso che nel corpo esistono, secondo la medicina tradizionale cinese, esiste una fitta rete di canali energetici che nello shiatsu vengono chiamati meridiani energetici, e questi canali scorre appunto l'energia vitale, che diciamo in Giappone viene chiamata Ki, e l'equilibrio di questi, il perfetto equilibrio di questi canali energetici permette una sana, diciamo una salute ferrea, ecco. Quindi qualche scompenso di questi canali energetici, e quindi andandoli a percorrere tramite le tecniche di digitopressione, proprio come ha insegnato il maestro Masunaga, andandoli a percorrere nella loro interezza, si crea un riequilibrio di quelli che possono essere i canali energetici squilibrati o che stanno lavorando in deficit. E quindi attraverso questi canali energetici possiamo semplificarlo dicendo che scorre tutto quello che è la linfa vitale del nostro corpo, quindi canali linfatici, canali sangue, e piuttosto che energia proprio, quindi anche stimoli nervosi che possono partire dal nostro cervello e andare a lavorare, cioè andare a stimolare un determinato organo. Quindi,
intanto tu a quale ti ispiri? Il primo o il secondo?
Al secondo sicuramente. Okay. Poi Shiatsu ha avuto tantissimi sviluppi, perché poi ogni scuola gli dà una sua interpretazione, può essere anche mescolato con altre discipline, se vogliamo, no? E diciamo che di base un buon operatore Shiatsu deve essere dapprima un bravo interlocutore verso il quale confidare anche le proprie ansie, le proprie problematiche. Forse stiamo cadendo anche in un territorio di psicologia, se vogliamo, diciamo, centrale rispetto al nostro modo di pensare occidentale. Però deve esserci anche un colloquio costruttivo che può fare da preambolo al trattamento, in modo tale che si rende la persona partecipe e la persona va a scavare rispetto a quali possono essere i problemi che hanno creato il disagio, che può essere un dolore, un mal di testa, una depressione o mille altre cose, e quindi creare la consapevolezza in questa persona che il problema sta lì. Anche solo creando la consapevolezza c'è un principio di guarigione. Quindi diciamo che alla fine del trattamento Shiatsu, alla fine di una serie di trattamenti Shiatsu, la persona resa consapevole e che è in grado di cominciare a lavorare anche sulle problematiche che hanno generato quel determinato fastidio, può anche non aver mai più bisogno di Shiatsu, perché resa consapevole lavora su se stessa e diciamo risolve quel problema alla radice.
Beh, e dopo magari torneremo più nel dettaglio su quelli che possono essere i benefici. Un'ultima domanda prima di fare un'altra pausa nella nostra trasmissione. Volevo chiederti, ma il tuo approccio poi con i pazienti come avviene? Allora,
hai un approccio personalizzato? Sì, diciamo che mi viene una persona e cominciamo a parlare. Cominciamo a parlare, ci conosciamo naturalmente, e poi naturalmente la persona da prima, magari la persona che non mi conosce o che non conosce la tecnica, è naturalmente un po' chiusa in se stessa, non scoperchia il vaso di Pandora con tutte diciamo dichiarando tutti i suoi problemi e tutte le sue rabbie, rancori, risentimenti, rammarici che può aver avuto nella vita, no? Però man mano che si fanno i trattamenti viene sempre fuori qualcosa di più nel colloquio iniziale, quindi sicuramente un buon 10-15 minuti all'inizio di ogni trattamento è importante, appunto per creare nella persona una consapevolezza crescente di quali possono essere le sue problematiche.
Pertanto è la cosiddetta anamnesi iniziale, esatto, per iniziare poi quello che può essere le sedute e il percorso che va a fare con te. Va bene Enrico, intanto ti ringrazio, ritorniamo tra qualche minuto in studio e facciamo un altro break con Another Break in the Wall.
You're just a melody.
Ed eccoci ritornati qui in studio, ancora qua per continuare quello che è il percorso dello sciazzo. Enrico, ci siamo soffermati su quale era l'approccio che tu adotti con i tuoi pazienti e da qui vorrei ripartire anche per capire un po' la fase successiva, no? Parlavamo un attimino, ci avviciniamo sempre di più un po' a quello che è la domanda finale che porgeremo, che saranno i benefici, no? Ma vorrei capire innanzitutto quante sedute oggi sono necessarie per arrivare a un minimo e a un massimo obiettivo per ciascun individuo e soprattutto per le tipologie, diciamo, di problematiche che la persona ti porta.
Allora, è una domanda che non ha una risposta ben precisa, nel senso che a seconda della problematica, della gravità della problematica e a seconda della predisposizione fisica, emozionale di ogni persona, i risultati possono arrivare in 3 sedute, in una seduta, come in 20 seduti. In linea di massimo, rispetto all'esperienza che ho avuto io in questi anni, perché poi ho iniziato nel 2014, quindi sono anche fresco e quindi ho tutto l'entusiasmo della novellino, diciamo, e io mi sono accorto che nell'arco di una decina di trattamenti si possono vedere dei risultati e si possono anche solidificare dei risultati, sia proprio in termini di guarigione fisica rispetto a determinati problemi e sia in termini di sviluppo di questa consapevolezza di cui parlavo, sviluppo radificazione di questa consapevolezza. Dei risultati molto interessanti su problematiche fisiche che possono essere sciatiche, mal di schiena eccetera, non c'è una regola, ripeto, però io nell'esperienza che ho avuto io con gli acciaccati rodigini, quindi anche quelli che sono sottoposti a me con questo tipo di problematica, ho notato che intorno dalla sesta, settima trattamento c'è una chiave di volta, c'è un punto di svolta, se vogliamo, rispetto alla problematica, cioè è come se si rompesse una diga e il problema va in pochissime sedute o in pochissimi giorni scemando e risolvendosi.
Ho capito, ma dimmi una cosa, con che periodicità tornano poi? Cioè tu li vedi solo per una volta e poi non li vedi più? Cioè quando hanno completato le loro sedute e hanno avuto il suo iter, o ci sono persone ripetitive che con cadenza costante ti rivengono a trovare? Pertanto c'è questa patologia che ti manifestano inizialmente, per i quali tu li hai trattati, si ripresenta con una certa periodicità che è legata probabilmente anche allo stato d'ansia o all'emotività di una persona. E vorrei aggiungere anche, ci sono stati pazienti che non hai più visto, oppure pazienti che ti hanno detto, cioè, questa tipologia di disciplina e pratica a me non serve a niente.
Certo, diciamo che c'è stato tutto quello che tu hai detto, nel senso che persone che sono tornate, ma ho notato che le persone che sono tornate sono le persone che hanno ricevuto il trattamento un po', tra virgolette, passivamente rispetto allo sviluppo della famosa consapevolezza che continuo a ripetere, oppure che si trovano in situazioni, che so, emotive, perché magari sono sottoposte quotidianamente a un lavoro che a loro non piace, che per loro è stressante, o situazioni familiari che si ripetono eccetera, per cui ricadono dentro a certe dinamiche emozionali inevitabilmente, o perché loro non vogliono uscire da certe dinamiche emozionali, e qui si apre un'altra spira, cioè un altro mondo nel capire perché certe persone non vogliono uscire da certe dinamiche emozionali che gli fanno male, e per cui quelle sono persone che trovano un giovamento, un beneficio nel trattamento shiatsu inteso solo come trattamento applicato al fisico, al corpo, ma non hanno poi uno sviluppo emozionale autonomo, interiore, atto a risolvere quella problematica emozionale. E invece poi ci sono persone che hanno trovato la forza, la capacità di lavorare su se stessi, grazie anche appunto a questi colloqui, questi discorsi che si fanno insieme sullo sviluppo della consapevolezza, e per cui quelle magari non tornano più. Ci sono state anche delle persone, devo dire non tantissime, che hanno magari sono venute scettiche, hanno provato una o due volte, non hanno visto dei risultati, e perché nel nostro mondo occidentale purtroppo siamo abituati a prendere una pastiglia e ottenere dei risultati immediati, invece in queste discipline orientali ci vuole la pazienza, che è tipica della risoluzione dei problemi del mondo orientale, che chi va piano va sano, va lontano e ha dei risultati duraturi nel tempo. Chi spesso non ha la pazienza di attendere che ci sia lo sviluppo di questo iter a cui il nostro fisico e la nostra mente deve abituarsi per la risoluzione dei problemi, e spesso è la persona che non crede e non si ripresenta più, ma solo dopo poche sedute, e dice che magari il trattamento non è stato efficace. E quindi bisogna avvicinarsi allo shiatsu anche con la consapevolezza che è un metodo naturale volto a risolvere in maniera duratura determinati problemi ed eliminare per sempre anche l'aiuto di molte medicine, molta chimica a cui noi siamo abituati a sfruttare.
Beh, proprio a tal proposito volevo chiederti anche, cioè, allora mi hai parlato finora giusto di stati emozionali, di anamnesi, ascoltando la persona creando diciamo questo approccio proprio anche su quello che è la digitopressione dei meridiani legati poi agli stimoli che arrivano dalla mente. Oggi ci sono opinioni discordanti in merito al riguardo sul riconoscimento di queste, diciamo, pratiche orientali, ok? Cioè la medicina oggi riconosce lo shiatsu come riconosce invece l'agopuntura? Punto di domanda, ma soprattutto il fatto che la medicina tradizionale non lo riconosca, che limiti pone, diciamo, in quanto poi sappiamo benissimo che mentre quando si va da un terapista guarda la risonanza magnetica, guarda una lastra, guarda un'elettromiografia, voi le guardate queste cose, e se non le guardate, cioè vi ispirate solo allo stato d'animo e alla manifestazione del dolore che la persona vi esprime?
Allora, c'è da puntualizzare che qualora ci siano dei problemi diciamo che riguardano la sfera medica occidentale, nel senso ti sei rotto un braccio, nel senso hai un tumore, cioè sono degli stati diciamo di disagio, di male, di problematiche che lo shiatsu non va a risolvere tutto, naturalmente. E quindi è stata la prima cosa che ci hanno insegnato: quando ci sono determinate cose noi ci fermiamo e si va dal dottore. E quindi ci sono dei confini ben definiti, ma purtroppo nella nostra tradizione diciamo occidentale medica si è abituati, ci hanno abituati se vogliamo, a riconoscere il 100% della risoluzione dei problemi alla nostra medicina occidentale, mentre dal mio punto di vista almeno il 50%, se non di più, di tantissimi fastidi, problemi che ci si presentano e che possono anche sfociare in problemi molto più gravi se protratti e non curati correttamente nel tempo, sono risolvibili tramite lo shiatsu. Secondo me si raggiungerà il massimo della medicina quando nelle università si insegnerà anche della materia olistica, oltre che alla medicina diciamo occidentale. Quindi il connubio delle due cose, quindi il matrimonio tra la medicina tradizionale cinese e la medicina occidentale, sarà forse il picco massimo della conoscenza e della sensibilità rispetto anche alle problematiche che si può ottenere dal punto di vista medico.
Bene, speriamo che poi anche i nostri scienziati che in laboratorio tutti i giorni fanno gli studi anche su quelle che sono le malattie del futuro e le malattie attuali possano veramente conciliare queste filosofie e anche queste pratiche con quello della medicina tradizionale, perché abbiamo capito che poi il corpo sa curare molte parti di sé.
Assolutamente.
Grazie Enrico, torniamo in studio tra
Grazie
un pochino e lanciamo un altro pezzo musicale, Ebano con Modena City Rumbers.
Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'Ebano, una terra laddove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono voltato. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosa pare d'hotel, formine. Ebano, spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto, raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano, poi un giorno sono scappata verso Bologna con poca speranza. Da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cosa pare d'hotel, formine. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia, lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Ascoltando Vivere la vita di tutti i giorni, in studio Gianni Andreoli.
Ed eccoci ritornati qui in studio con Enrico Ghetti, ci avviamo verso la fase conclusiva della nostra trasmissione e della nostra intervista con Enrico. Senti Enrico, allora volevo riprendere un po' proprio dal fatto che tutto questo bel percorso che ci hai delineato per quanto riguarda lo shiatsu, insomma, lo differenzia anche per molto dalla terapia tradizionale, anche dal massaggio tradizionale. Mi sembra di capire che mentre il massaggio tradizionale punta molto su quello che è, diciamo, la pressione su alcuni muscoli, sui nervi, sulle contratture, tu vai ad agire non solo su quello che sono queste dinamiche, ma soprattutto sulle dinamiche che vanno a generare, diciamo, ecco, queste tensioni, con tutto un percorso, insomma, molto più ampio. Pertanto potrebbe essere per alcune casistiche sicuramente più efficace.
Certo.
E lo consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori. E, mi vorrei fermare qui con lo shiatsu. E vorrei toccare un altro argomento che riguardano le discipline orientali. Mi sembra di capire che questa sia cinese. Attualmente sentiamo parlare molto di Moxa.
Uh-huh.
Questo nome che io non sapevo che cosa fosse, poi mi sono letto anch'io qualcosa in maniera molto curiosa e sono arrivato a documentarmi e ho imparato che la Moxa è legato in qualche maniera ha un'erba medicinale che nasce nei nostri anche orti, che è l'Artemisia, con la quale poi, mi sembra di capire, in Africa curano anche la malaria.
Esatto.
E allora volevo chiederti, tu pratichi anche questa tipologia di
sì, sì, di applicazione, pratica, trattamento, esatto.
Che cos'è la Moxa e soprattutto per che cosa viene utilizzata, cioè per quali tipi di patologie la usate? E sicuramente ha più o meno efficacia rispetto allo shiatsu o ad altri trattamenti orientali?
Allora, la Moxa è un complemento, perlomeno io lo utilizzo come complemento allo shiatsu. Poi ci sono delle persone che magari si sono specializzate nella risoluzione di tanti problemi grazie alla Moxa. E come complemento allo shiatsu è l'utilizzo di questa pianta Artemisia, che può essere utilizzata in vari modi o tramite l'applicazione diretta della pianta proprio e viene poi bruciata, oppure tramite l'utilizzo di, chiamiamoli, sigari di Artemisia pressata. E questi sigari praticamente vengono accesi nel vero senso della parola grazie a del fuoco e generano delle temperature che vanno dai 300 ai 500 gradi,
simili a quelle dei laser, mi sembra di capire.
Esatto,
no?
Esatto. E diciamo che applicando questo calore la Moxa in questo modo lavora in tre direzioni: dal punto di vista del calore, quindi vicino alla pelle, non a contatto, sennò ci si ustionerebbe, e quindi il calore, raggi infrarossi che vengono emessi da questo sigaro e nello stesso tempo il principio attivo della Moxa, che applicato nei punti giusti dove si ha un determinato dolore ottiene degli ottimi risultati. Diciamo che la Moxa viene utilizzata rispetto allo shiatsu, solo in quei casi, e ha sicuramente più valenza e più efficacia in quei casi dove ci sono dei dolori acuti, delle contusioni, degli ematomi, dell'infiammazione e dei traumi che sono recenti, piuttosto recenti. Quindi nel momento in cui hai un ematoma, un dolore di questo tipo che si accende improvvisamente, se ricorri alla moxa ottieni dei risultati in brevissimo tempo.
Mi sembra di capire pertanto che la utilizziamo in condizioni infiammatorie, pertanto quando dobbiamo sfiammare qualcosa, cioè se abbiamo, esatto, un'infiammazione di un nervo, di un muscolo, di qualcosa che con la digitopressione di suo non si riesce ma si andrebbe a congestionare maggiormente, utilizziamo il principio attivo dell'Artemisia. E grazie Enrico, è stato veramente interessante parlare anche in breve. Magari una volta ci ritorneremo su queste pratiche orientali, soprattutto anche sulla moxa, che è una cosa molto curiosa che io ho imparato anch'io di recente. Senti, vorrevo completare questa trasmissione con una domanda che ti riguarda. Allora, tu fai shiatsu, tu fai la moxa, ma abbiamo capito che avevi anche una passione per la musica. Qual è? Hai nominato prima un anello di congiunzione, no? Tra questa, filosofie e pratiche, cioè, terapeutiche che tu porti avanti e la musica, che era per te una passione. Sappiamo anche che hai suonato in qualche gruppo di spicco, mi sembra, nella nostra città di Rovigo, che erano i Marmaia, se non vado errato.
Sì, è stata una stupenda esperienza.
Ecco, dimmi un po' qual è la congiunzione per concludere questa...
L'anello di congiunzione, la musica, sicuramente il trattamento shiatsu viene eseguito con della musica di sottofondo, perché la persona deve essere messa a proprio agio dal punto di vista principalmente anche spirituale, quindi è un momento che la persona regala a se stessa, è un momento di tranquillità, è un momento di stacco e di taglio da tutti gli input di stress che può avere dall'esterno. Quindi anche la scelta della musica giusta su determinate frequenze anche, e la musica che arriva a determinati stadi e livelli emozionali è un complemento al trattamento stesso.
Bene, allora Enrico, io ti ringrazio di tutte queste informazioni che ci hai fornito e soprattutto spero che dai nostri radioascoltatori vengano prese come dei saggi consigli. Pertanto io direi a tutti, facciamo una riflessione su quello che è il nostro stato attuale, e se sentiamo che abbiamo dei mali, ma dei mali che sono in qualche maniera provengono anche dal nostro eccessivo stress, dalle nostre eccessive emozioni, io penso che Enrico, come tutti quelli che poi hanno in qualche maniera professato questa filosofia e la stanno praticando, siano le persone più adatte. Enrico, se qualcuno ti volesse rintracciare per venire da te e sottoporsi allo shiatsu, alla moxa, come può fare?
Sì, ben volentieri. Naturalmente un eventuale trattamento di prova è sempre qualcosa che anche una persona, per togliersi la curiosità, può venire a fare anche solo a provare, senza nessun onere, diciamo. E i miei recapiti per cercarmi, individuarmi, anche solo per parlarne un po' al telefono di questa cosa, se volete togliervi dei dubbi, sono il 349 78 31 969, ripeto 349 78 31 969, oppure potete cercarmi su Facebook sotto il nome di Enrico Ghetti di Rovigo. Quindi Enrico Ghetti di Rovigo. Grazie a tutti.
Grazie a te Enrico di questi preziosi consigli e soprattutto del fatto che ci hai descritto in maniera molto attenta queste pratiche che oggi vengono fatte orientali e che secondo noi hanno bisogno di essere fatte conoscere sempre di più con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo. Grazie ancora per essere venuto qui in studio e vorrei chiudere questa trasmissione facendoti una grande dedica, soprattutto la dedica alla musica, ai Marmaia.
Grazie.
Con i quali tu hai trascorso tanti anni,
pezzo decore. Lanciando
un pezzo cosiddetto decore che è Balla con me Marmaia. Ciao a tutti i radioascoltatori e alla prossima puntata.
Guarda il cielo. Lady aspetta il giorno, dice domani ritornerà. E resta lì incantata, aspetterà i regali, sorride, guarda il muro, so che è tardi, ma tornerà. E lei restava lì, seduta sulle scale, le foto di suo padre come in un cerchio sistemò.
Ascoltato Vivere la vita di tutti i giorni. Un programma di Radio Blu e Tu, condotto in studio da Gianni Andreoli.